testi del Santo Vangelo, miei cari fedeli, che noi leggiamo tutti gli anni alla dovuta ricorrenza, nascondono sempre misteri, nuovi misteri. Anche questo tratto evangelico, se abbiamo seguito, in questo tratto evangelico si presenta un alternarsi di situazioni strane. Uno degli scribi e dei farisei domanda a Gesù qual è il primo comandamento, ma come? Gli scribi e i farisei erano dottori della legge, quindi la conoscevano bene. Perché lo domandano a Gesù? Non dobbiamo pensare che tutti fossero male intenzionati, no? Tant'è vero, ed è la seconda osservazione, che questo scriba risponde alla perfezione. Il Signore gli dice: amerai il Signore Dio tuo, amerai il prossimo tuo. E lo scriba commenta in un modo eccellente: hai detto bene, maestro, e secondo la verità egli è l'unico, egli, Dio è l'unico, e non le altre in fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore e con tutta la mente e con tutte le forze, e amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Quindi abbiamo due maestri in questo Vangelo, questo tratto evangelico, che dicono la stessa cosa. Gesù è lo scriba. Sapete che nella società ebraica c'erano i sommi sacerdoti per il Tempio, poi c'erano questi studiosi della Bibbia, appunto gli scribi, coloro che passavano la vita studiando il testo sacro. E nelle nostre biblioteche ci sono questi commenti degli antichi scribi, le tradizioni ebraiche. Quindi è questo scriba non fa altro che confermare quello che ha detto Gesù. E allora ecco il terzo problema. Gesù, che conosceva nell'anima ciascuno, sapeva che lo scriba sapeva, e gli risponde. Lo scriba, che era scriba, che era un perito, un esperto, diciamo uno specialista, sapeva che Gesù sapeva. Perché interroga Gesù? È un problema. Come si può rispondere? Si può rispondere forse in un modo molto semplice, alla buona. Cioè, che lo scriba voleva sentire da Gesù come parlava, come diceva. Voleva effondersi con Gesù. Come si dice fra persone che si vogliono bene, qualche volta scappa la parola, si dice: ti voglio bene. E lo sa che voi le volete bene. E così amiamo interpretare questo testo evangelico, diciamo, nella sua impostazione piuttosto strana. E l'ultima risposta di Gesù. Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più voglia di interrogarlo. Vedete che l'esegesi un po' ci siamo. Gesù aveva letto nel cuore di quell'uomo, l'aveva visto ben intenzionato. Non tutti gli scribi erano come quelli che avversavano Gesù, c'erano anche di quelli buoni. E fra questi scribi noi abbiamo i primi cristiani. Erano questi scribi buoni, questi dottori buoni, ben intenzionati. E Gesù risponde, non gli dice: bravo, bravo, sei salvo, non gli dice subito questo, però un po' l'equivalente: non sei lontano dal regno di Dio. Perché non è lontano? Non è lontano perché conosce la legge santa di Dio. Ma dice: non è lontano, quindi non è arrivato ancora. Essere molto lontani, essere poco lontani, è sempre non essere arrivati. Allora perché lo scriba non era arrivato? Perché per arrivare al regno di Dio bisogna praticare il Vangelo. Bisogna praticarlo, non solo conoscerlo. Certo che oggi i cristiani quasi danno l'impressione che né lo conoscono né lo praticano. Ma anche lo conoscessimo a menadito, a memoria, dalla prima all'ultima riga, non saremmo mica salvi. Saremmo vicini a essere salvi. Non è il sapere che salva, ma il sapere che opera. Il sapere che passa attraverso le opere. Allora, un pensierino su questo tema evangelico di oggi, che è il tema di tutto il Vangelo, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Su questo tema, parecchie volte quest'anno, è toccato, insomma, a voi esporre il testo evangelico. Scegliamo un pensiero, forse secondario, pensiero, che rapporto c'è fra l'amore di Dio e l'amore del prossimo? E direte, è amare Dio certamente, e Dio è il primo essere, Dio è il creatore, Dio ci ha salvati con Gesù, ci ha santificati con lo Spirito Santo, non c'è nessun dubbio che dobbiamo amare Dio, non c'è nessun dubbio. Ma Gesù insiste sull'amore del prossimo. In un certo senso amano il Dio anche i pagani. Amano le divinità, amano la divinità. Non è l'amore cristiano. L'amore cristiano per il Dio è l'amore per una persona viva, per il tutto santo, il tutto buono, l'onnisciente, l'onnipotente. E l'amore per il principio di tutti i principi, per la fonte di tutte le sorgenti, e l'amore per la giustizia di tutte le giustizie. Non possiamo con la nostra mente esprimere il concetto di Dio, possiamo avvicinarci, cioè pensare Dio appunto come principio primo, assoluto, immutabile, e insieme, sarebbe un concetto troppo astratto questo, e insieme principio che è padre, Dio che è padre. Padre veramente ha creato il mondo, ma il mondo non è figlio di Dio, il mondo è creatura di Dio. Si è figli quando si sono persone umane. Figlio di Dio è l'uomo in quanto è spirito, e in quanto è spirito può conoscerlo e può amarlo. Quindi è naturale per l'uomo amare Dio, è naturale per l'uomo amare il bene, amare la felicità. E Dio è il bene, Dio è la felicità. E per un paradosso se volete non tanto teologico quanto un po' metafisico, per un paradosso tutte le creature amano Dio a loro modo. A loro modo. I minerali con le loro energie, i vegetali con le loro energie, con le loro proprietà straordinarie, di frutti e di fiori, gli animali con le loro proprietà. Tutto il creato loda Dio. E dicono i santi, ecco, tutto il creato loda Dio e c'è una sola creatura ingrata che non loda Dio ed è quella l'unica capace di lodare Dio, cioè l'uomo. Vedete, l'ingranaggio dell'amore. L'ingranaggio dell'amore. Le creature ci rimproverano. E San Francesco d'Assisi, quest'anno è l'anno francescano, San Francesco d'Assisi diceva, quando vedeva le piante, i fiori, gli animali, gli uccelli, li amava molto gli uccelli, i pesci, dicevano, tacete, tacete, voi tutti vi rimproverate, voi amate Dio, io non amo il Dio. Ecco quindi che questi pensieri per il cristiano dovevano essere, diciamo, pensieri quotidiani, ma un'altra riflessione. Alla nostra epoca, nel nostro tempo, e sul giornale romano tutti i sabati c'è la pagina della scienza. Al nostro tempo conosciamo della natura, dei minerali, dei vegetali, la struttura dell'atomo, le strutture subatomiche, le varie energie. Questi fisici odierni impazziscono dietro queste energie, costruiscono giganteschi laboratori, eccetera. E così pure per i vegetali. Studio della vita nelle sue prime forme, eccetera. Se facessimo questo pensiero, vediamo, possiamo andare d'accordo. Vogliamo lodare Dio con tutte le creature, con tutto ciò che si trova in ogni creatura. col pulsare di ogni atomo, col vibrare della vita di ogni cellula, con tutti quegli andirivieni delle galassie. Avanti, le fate Dio queste cose. Lodiamo Dio mediante tutte le creature. Vedete, quanta materia che abbiamo. Voi signore, voi donne, lavorate in cucina, lavorate con miliardi e miliardi di atomi che passano attraverso le vostre mani. E sono gli atomi della vita, gli atomi della nostra realtà. Ecco quindi, questo ci, il Signore ci insinua, cioè di amare Dio sopra tutte le cose. Amare Dio sopra tutte le cose, cominciando a amare Dio in tutte le cose. Non c'è tempo per spiegare il secondo comandamento, amare il prossimo come noi stessi. L'abbiamo spiegato in altre domeniche, solo un pensierino, già che siamo con Dio, pensierino è di questo tipo. Dicevamo all'inizio, noi non possiamo vedere Dio, lo potessimo vedere almeno una volta in vita, vederlo un tantino, vederlo in un guizzo, in uno sprazzo di luce, vederlo in una commozione totale del nostro cuore. Qualche volta il Dio concede certe anime straordinarie, concede questa grazia. Noi accontentiamoci di quello che abbiamo, di quello che possiamo. E allora, ecco il pensiero dell'amore del prossimo. E Dio noi l'amiamo naturalmente, ma dobbiamo amarlo anche personalmente, non solo naturalmente. Ma Dio ci domanda anche l'amore del prossimo. Anche qui c'è un amore puramente naturale ed un amore personale. L'amore naturale è quella simpatia, la simpatia che ha l'uomo per un suo simile. Così anche quando andiamo in nazioni diverse dalla nostra, andiamo in continenti diversi, in Africa, in Asia, subito riconosciamo gli uomini e ci mettiamo a trattare con gli uomini con fiducia e con prudenza, con fiducia e con prudenza. Questo si chiama l'amore naturale. Ma l'amore cristiano è diverso, è più alto, è amore di generosità. Non solo amore di ricambio, ma di generosità. E vedere nel prossimo Dio stesso, tant'è vero, e finiamo con questo pensiero, tant'è vero che il Signore Gesù rivelò a Santa Caterina, dice, voi a me non potete fare niente, io sono Dio, non ho bisogno di voi. Ho bisogno del vostro amore per il prossimo, che voi mi serviate nel prossimo. Ecco quindi che nessuno di noi manca l'occasione di fare del bene al prossimo, ai propri genitori anziani, ai propri figli, ai propri genitori, ai propri studenti, chi deve insegnare, ai propri dipendenti, chi è in qualche appunto responsabilità sociale. Eccomi, cari fedeli, il cristianesimo è la pace dell'anima, è la giustizia del cuore, è il sussulto della felicità. Quando diventi veramente la ricerca del regno di Dio. Domani faremo la festa di tutti i santi, ma pensiamo che i santi sono diventati santi, ma non sono nati santi, lo diremo domani. Sono diventati santi amando Dio e amando il prossimo. Amare Dio e amare il prossimo. È lo stesso amore e non è lo stesso amore. È lo stesso amore. Perché il nostro cuore è solo un cuore, ci abbiamo mica due cuori, uno per amare Dio e uno per amare il prossimo. Così, poveraccio, più o meno sano, è lì il nostro cuore. Quindi dobbiamo, con lo stesso amore con cui amiamo Dio, amiamo il prossimo. E con lo stesso amore con cui amiamo il prossimo, amiamo Dio. Così facciamo la pienezza dell'amore. Domandiamo alla Madonna, lei che è la madre del bell'amore, come le chiamavano i santi, che ci dia questa benevolenza, anche quando soffriamo, anche quando ci fanno soffrire, anche quando ci ricambiano male, pace, pace, amore, amore. E allora se noi avremo sempre perdonato, avremo chiuso un occhio di fronte alle miserie del fratello, speriamo che il buon Dio ce li chiuda per noi tutti e due.